Cosa possono imparare Italia e Grecia dal default dell'Islanda? New York, fino al 2007, era considerato il paradiso in terra. Con un PIL di 40.000 euro per abitante, gli islandesi godono, secondo l'ONU, di uno degli standard di vita più alti al mondo, appena sotto i norvegesi, si leggeva in un articolo di Le Figaro. La disoccupazione è inesistente, il debito minimo e l'economia cresce del 4,5% di media l'anno. Quando però le sue tre principali banche hanno fatto crack nel 2008, il sistema finanziario così importante per l'economia dell'isola è imploso e la bolla di cristallo è andata in frantumi. L'intera isola venne travolta dal tracollo delle borse mondiali, a cui seguì la crisi americana dei mutui subprime. Ad aggravare la situazione, il fatto che la crona era una fluttuante esposta all'influenza dei mercati mondiali. I tassi di interesse erano piuttosto alti, 5-6% contro il 2-4% dell'area euro e degli USA, e soprattutto lo 0-0-1% del Giappone. La situazione incoraggiava l'afflusso di denaro dal mercato globale per finanziare debito pubblico, azioni e obbligazioni islandesi. Così la bolla si gonfiò e finì per scoppiare. Tuttavia l'impatto dell'esplosione fu pressoché ristretto all'isola del Nord. La terra del ghiaccio e del fuoco non appartiene alla CE e il suo default improvviso causato dal fallimento degli istituti di credito Glitnirkaup, Landsbank utilizzate da istituzioni internazionali come veicoli speculativi, ha inciso quasi unicamente sul Regno Unito, colpendo i bilanci delle banche britanniche Barclays, Lloyds Rams, e su qualche correntista olandese. Il fallimento del debito è stato ricoperto senza troppi patemi dal governo di Londra. Inoltre, al contrario dell'Islanda, un paese ingessato nell'area euro non si può permettere di compiere svalutazioni competitive, non può lasciare galoppare il deficit e non può adottare un piano di rientro dai debiti decidendo a suo piacimento la lunghezza delle scadenze. Cosa possono allora imparare dall'episodio i paesi della periferia dell'Eurozona che rischiano di fare la stessa fine? Quello che Grecia, Italia e gli altri paesi indebitati del blocco A17 potrebbero fare è intraprendere alcune delle misure drastiche prese nell'isola, secondo quanto riferito a Business Insider da un gestore di investimenti islandese. Il banchiere ha detto che Atene dovrebbe lasciare che la crisi faccia il suo corso e lasciare le banche al loro destino. Tradotto, al default, proprio come ha fatto l'Islanda. Il maggiore problema è che tutti pensano di poter ingigantire il debito del governo e rifinanziarlo in un secondo momento, allungando le scadenze. Ma una soluzione di questo tipo è destinata a non funzionare. Più ritardi il momento del dolore e più peggiori la situazione, è come la ceretta, meglio toglierla subito. Certamente, non sarà un facile, farà molto male per 5-10 anni, ma cercare di rimandare l'appuntamento non farà che ampliare i problemi. L'Islanda è stata in grado di uscirne e incominciare a ricostruire la sua economia in un modo più equilibrato, riducendo il peso della finanza nell'intero sistema. Resta il fatto, tuttavia, che il crack di uno Stato membro della Comunità Europea è un evento che non si può mettere sullo stesso piano di quanto avvenuto a Reykjavik, che è un paese piccolo composto da una popolazione di 318.000 abitanti, meno della città di Bologna. Un default della Grecia comporterebbe invece il collasso di almeno tre grandi istituti francesi, due grandi banche tedesche e quasi tutte le grandi banche inglesi. L'uscita di Atene dall'euro con la reintroduzione della dracma comporterebbe una quotazione valutaria che sarebbe considerata al pari del hryvnia dell'Ucraina o il lari della Georgia ex URSS, con l'importazione di una inflazione enorme vista la mancanza di fonti energetiche e di un sistema industriale in grado di controbilanciare le importazioni. Quello da prendere ad esempio del caso islandese è invece il comportamento tenuto dal suo popolo. Gli islandesi, vittime innocenti del crack, si sono ribellati tanto che in alcuni circoli si parla di una vera e propria rivoluzione. Non hanno accettato di pagare per la crisi, rifiutandosi di sottostare ai diktat del sistema finanziario globale. La stessa macchina infernale che sta soffocando la Grecia e gli altri paesi della periferia dell'area euro. Nel marzo del 2010 si tenne un referendum in cui il 93% degli islandesi si è opposto alla legge di rimborso. Una nuova proposta di rimborso è stata nuovamente bocciata mediante referendum nel marzo dell'anno successivo. In altre parole, il debito estero è stato letteralmente cancellato anziché pagato, in quanto ritenuto la causa di azioni criminose di banchieri e membri del governo e non del popolo. Per la classe politica italiana e i grandi media, questa mini rivoluzione, un raro caso di giustizia sociale, non è mai esistita. È passata inosservata. Il sistema finanziario islandese è stato lasciato fallire e ora l'isola sta cercando di rinascere, con il governo che sta persino lavorando a una nuova costituzione, proprio come succede alla fine di una guerra strenuante.